Quest'oggi faremo una sorta di viaggio, nel senso che vedremo una predicazione dal libro di Apocalisse, ma partiremo dal libro di Levitico. E la domanda che potremmo porci è perché, guardando a un passo di Apocalisse, partiamo proprio da Levitico, e la maggior parte dei cristiani, tante volte conoscono poco, e tante volte, essendo il libro di Levitico un libro un po' difficile da leggere, e non si conosce molto del suo contenuto. Ed essenzialmente il libro di Levitico è un libro di istruzione per i sacerdoti levitici in Israele, affinché potessero guidare il popolo nel culto verso Dio in un modo appropriato. E questo libro è stato dato da Dio quando il popolo di Israele si trovava nel primo anno nel deserto e ancora sono lontani dalla terra promessa, e viene dato a questo libro come istruzione per un popolo che era stato, diciamo, appena redento. Sono stati riscattati dall'Egitto, dalla schiavitù, che era durata centinaia di anni. E in quanto tale, durante questa permanenza di circa 400 anni, il popolo di Israele, il popolo ebreo, in un certo modo si era immerso completamente, o aveva recepito molto della cultura egiziana. Potremmo dire che in un certo modo era stato il loro modo di pensare, era un modo di pensare condizionato anche dall'idolatria egiziana. Infatti l'Egitto era una terra di numerose divinità, e quindi Israele aveva sicuramente un concetto distorto, poco chiaro, di che cosa significasse adorare solo un unico Dio. E la loro tendenza come popolo, anche se avevano ubbidito durante le 10 piaghe al Signore, la loro tendenza sicuramente non era ancora molto chiara e doveva formarsi su cosa significava avere un solo Dio. Perciò questo libro viene dato proprio per mettere ordine al culto. È un libro articolato su molti capitoli, e in un certo modo il senso è che Dio non permetterà al popolo di Israele di adorare e di vivere nello stesso modo con il quale avevano vissuto in Egitto. Dio non tollererà né l'idolatria né l'immoralità egiziana, e così con questo libro Dio vuole definire che cosa significa adorarlo e rendergli un culto che gli è gradito. I primi 16 capitoli di questo libro istruiscono le persone a essere pure, e infatti c'è un lungo dettaglio di che cosa significa essere impuro. E poi dal 17 al 27 l'istruzione sulla questione della santità personale. Ma nel capitolo 18 c'è un passaggio fondamentale, quasi a cogliere l'aspetto centrale della situazione, nella quale Dio invita il suo popolo a essere santi perché Lui è santo. E in realtà appare circa una cinquantina di volte descritta questa frase in tutto il libro. Ma se guardiamo proprio nello specifico del capitolo 18, ci troviamo in un contesto dove questa sterminata folla che è uscita dall'Egitto, si calcola circa 2 milioni di persone, e si trova appunto in mezzo al deserto e ora deve fare ordine nel proprio culto. E nel capitolo 18, dai versetti a 1 e 5, c'è questo passaggio nel quale Dio mostra un aspetto fondamentale di che cosa significa adorarlo. Al versetto 1 il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele di loro, io sono il Signore vostro Dio. E guardate bene, non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. In sostanza, Dio sta dicendo: non farete quello che avete fatto nel passato, tutto ciò che avete conosciuto e in un certo modo vi ha influenzati del mondo pagano, egiziano, non farà parte del vostro modo di essere, né tantomeno quello che sono gli usi e i costumi del paese di Canaan nel quale entrerete. Ed è interessante, vi invito a leggere il resto del capitolo, che dopo questa frase c'è un sterminato elenco di cose che il popolo avrebbe dovuto astenersi. E sono in gran parte un lungo elenco di descrizioni di natura sessuale. Si parla, il termine nudità viene elencato un sacco di volte, dove il popolo si doveva mantenere puro sotto questo punto di vista, perché l'immoralità sessuale era un'usanza pagana in Egitto e lo sarà anche in Canaan, e ovviamente lo sarà in tutto il resto del mondo nel quale la Bibbia tratta. Quindi, se c'è qualcosa che definisce in un certo modo il paganesimo e la nudità, e se c'è qualcosa che definisce sia l'Egitto e Canaan, è proprio questa sorta di immoralità. In un certo modo, e l'avevamo visto anche domenica scorsa nella chiesa di Efeso, dove c'era il culto alla dea Diana, dove c'erano delle sacerdotesse, delle prostitute sacerdotesse, spesso i culti alle divinità pagane erano accompagnate da questa immoralità. Dio dice: non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io lo punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, non commetterete nessuna di queste cose abominevole, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi. Quindi in pratica questo è un appello alla separazione. Dio sta dicendo: vi dovete separare da tutto questo modo di ragionare che avete in un certo modo recepito sia nel passato e che riceverete nel futuro. Tutte queste cose che in un certo modo sia in Egitto e in Canaan erano tollerate e non costituivano motivo di scandalo, non devono appartenere al suo popolo. E quando arriviamo nel Nuovo Testamento, Giacomo 4:4 dice che l'amicizia del mondo è ostilità verso Dio. Non puoi adorare Dio e condurre la vita secondo lo stesso modo che era prima, in un certo modo. Paolo dice nella lettera di Galati: sono stato crocifisso per il mondo e il mondo per me. Sono in un certo modo morto a quel modo di pensare che faceva parte del nostro modo di essere prima di essere riscattati. C'è un libro che denuncia il fatto che la Chiesa negli ultimi tempi si è fortemente fatta condizionare dal modo di pensare del mondo. La Chiesa cerca di, in un certo modo, questo libro denuncia il fatto che la Chiesa cerca di somigliare sempre di più al mondo per fare in modo di catturare quante più persone possibile. Invece di fuggire da molte cose, in un certo modo è permissiva, per certi versi, per fare in modo che la gente parli bene di essa. Fa in modo che le persone vengano al culto e si sentano come in un certo modo, come se stessero assistendo a una manifestazione mondana. La Chiesa diventa sempre di più tollerante e amica di coloro che vivono in maniera peccaminosa, invece di denunciare e di spaventare i peccatori. Dice che la Chiesa diventa tollerante verso il peccato piuttosto che denunciarlo apertamente. Diventa sempre più un mondo informale anziché essere sempre più solenne, divertente, una Chiesa divertente anziché edificante. Perciò diventa una Chiesa sempre più ingannevole, in un certo modo, che non segue ciò che Dio vuole. Come mai la Chiesa può essere arrivata a questo punto? Perché ci troviamo nelle stesse condizioni del Levitico capitolo 18, che è il cuore e l'anima di tutto il libro di Levitico. In un certo modo la Chiesa è chiamata a essere completamente separata da ciò che caratterizza il mondo. Dobbiamo essere completamente separati e non dobbiamo fare quello che fa il mondo. Non dobbiamo pensare come pensa il mondo e non parlare come parla il mondo. La Chiesa dovrebbe essere un mondo completamente a sé, perché Dio vuole che sia incontaminato. E come è stato possibile arrivare a questo? In pratica c'è un motto che dice: se funziona, che accettiamo qualcosa del mondo, se funziona per catturare qualcuno del mondo, allora chiudiamo un occhio e va bene. La gente ha deciso che se attira una folla, se cattura l'attenzione, userà quei metodi, anche se non riesce a separarsi completamente dal mondo. E così la Chiesa si è adattata al mondo pagano. Si parla meno di teologia e più di sociologia. E man mano che il mondo pagano diventa più ostile alla verità di Dio, le chiese scendono a compromessi. Fanno dei compromessi per essere più attraenti. Fanno compromessi per evitare di essere perseguitati, respinti, ignorati, e si allinea alle aspettative del mondo. In un certo modo corteggia il mondo e assomiglia sempre più ad esso. Perciò quando arriviamo adesso al libro di Apocalisse, incontriamo proprio una chiesa così, che il Signore denuncia essere in questo stato. E questa chiesa si trova in una città, e nella città di Pergamo. È la terza chiesa nominata nel libro di Apocalisse. Sappiamo, e l'avevamo detto domenica scorsa, questa parte di Apocalisse, capitolo 2 e 3, vengono elencate sette chiese che sono appartenenti a sette vere città: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Erano città molto importanti a livello regionale, e in ognuna di queste città importanti esisteva una chiesa. L'Apostolo Giovanni, l'autore, diciamo, materiale, che ha messo per iscritto questo libro, conosceva queste chiese, perché era anche stato pastore nella chiesa di Efeso. E sappiamo, e come detto la volta scorsa, la chiesa di Efeso è stata un po' la chiesa madre di tutte queste sette chiese. L'Apostolo Giovanni, nel momento in cui scrive, si trova nell'isola di Patmos, in esilio, condannato proprio per la parola di Dio, perché era stato perseguitato e costretto a spendere gli ultimi anni in questa isola, e condannato ai lavori forzati a spaccare le rocce. Giovanni, come detto, sa cosa sta succedendo in queste chiese, ma ancora più importante è che nel passo di oggi il Signore sa che cosa sta succedendo in queste chiese. E il Signore dà quindi a Giovanni una lettera per ciascuna di queste chiese da riportare ai sette messaggeri che, come vi ho detto la volta scorsa, i sette messaggeri sono, diciamo, l'anziano o la guida di questa chiesa. La lettera di Efeso che avevamo visto la volta scorsa li aveva esaltati per molte cose, una chiesa fedele, sotto esemplare per molti versi, ma poi il Signore Gesù aveva espresso una frase di condanna, una terribile colpa che questa chiesa stava vivendo, di aver lasciato e abbandonato il suo primo amore. La lettera di Smirne, che per il momento viene saltata, non ha nessuna condanna. Smirne viene definita, potremmo definirla come una chiesa fedele, fedele in mezzo a una persecuzione. Infatti ci viene descritta che Gesù dice: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare da cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni, sii fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita. Quindi una chiesa che nella quale il Signore Gesù non ha nulla da ridire, solo è un'esortazione a continuare ad affrontare una persecuzione che si è fatta talmente feroce che molti moriranno per predicare il Vangelo. Infatti Policarpo, un padre della Chiesa, apparteneva a questa Chiesa ed è morto proprio a causa della persecuzione. Ma la stessa ostilità c'era in tutta questa regione che fa parte dell'Asia Minore, meglio per noi oggi dell'odierna Turchia. La persecuzione era ovunque e raggiunse anche la città di Pergamo. E perciò vediamo che cosa il Signore ha da dire alla chiesa di Pergamo. Invito ad aprire Apocalisse capitolo 2 e leggeremo dal versetto 12. Dice: all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi queste cose, dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi laddove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Diciamo che questa lettera ci fa pensare subito alla pazienza e alla fedeltà del Signore. Egli è pietoso e compassionevole, perché in gran parte queste lettere sono lettere di denuncia verso il suo popolo stesso. Ed è interessante come il Signore invii queste lettere proprio per fare in modo che il suo popolo torni a Lui nella sua fedeltà. E queste sette lettere, a eccezione di Smirne e di Filadelfia, che vengono elencate come chiese nelle quali il Signore non ha nulla da ridire contro di loro, per le altre cinque, queste altre cinque chiese hanno qualche condizione che porta il Signore a esprimere una denuncia, a lamentarsi. Queste chiese vivono delle situazioni che vanno assolutamente curate. Il Signore non continua a parlare a queste chiese e non si stanca di far giungere a loro il suo richiamo. E attraverso questa lettera ci viene ricordato a questa chiesa e a noi oggi che la vigilanza non è mai troppa e se vogliamo restare fermi dobbiamo impegnarci a lottare. La città di Pergamo, questa chiesa nella quale era inserita, era un'importante città vicina, diciamo, distava circa una novantina di chilometri da Efeso ed era caratterizzata, sorgeva su una pianura davanti alla quale c'era una montagna, una collina meglio, alta circa 600 metri che dominava l'intera valle. E questa città è stata fondata da soldati di Alessandro Magno, che poi nel corso della storia era stata in un certo modo ceduta sotto il potere di Roma, nella quale Roma l'aveva definita la capitale della provincia dell'Asia e vi aveva istituito un importante tribunale. Pergamo era famosa per un tempio a Zeus che era definito una delle sette meraviglie del mondo. Per chi avesse occasione di andare, o se comunque volete mettere su Google Tempio di Zeus a Pergamo, questo tempio è stato, diciamo, in gran parte ricostruito con i resti nel Museo di Berlino, per cui anche in internet ho avuto modo di poter vedere le foto di come fosse. Un tempio fatto, diciamo, a forma di cavallo, nella quale sono raffigurate molte deità. A Pergamo, il patrono della città era il dio Esculapio. Sapete chi è il dio Esculapio? È il dio della guarigione. E da tutte le parti del mondo greco-romano andavano le persone ammalate, andavano a questo tempio nel tentativo di essere curati e si pensava che queste cure avvenissero in modo soprannaturale e la gente si sdraiava nel tempio e si aspettava di essere invasa da dei serpenti che passavano attraverso queste persone malate nella speranza che questi serpenti potessero cedere il loro potere di guarigione e avvenivano delle guarigioni. È interessante che quando passiamo davanti a una farmacia oggi, che cosa vedete? Il simbolo del serpente deriva proprio da questo simbolo, è un simbolo pagano che è sopravvissuto a distanza di migliaia di anni. E in questo tempio veniva adorato un serpente vivo indicante appunto la divinità. Oltre a Zeus e ad Esculapio vi si adoravano anche altri dei come Atena, Apollo, Giove, Bacco, nel quale tempio ancora una volta venivano commesse ogni sorta di immoralità sessuale. Ma non solo c'era il culto della divinità pagana attraverso questi dei, ma era stato eretto anche un altro tempio. E in questo caso era un tempio eretto all'imperatore di Roma. Questo culto dell'imperatore di Roma era nato già nel 26 a.C. e il primo a essere stato adorato è stato Ottaviano Augusto. E ad ogni cittadino era chiesto di offrire ogni anno, una volta all'anno, doveva portare dei tributi e un incenso e compiere un atto di adorazione verso l'imperatore di Roma. Così abbiamo una città piena di riti pagani e una città dove anche questo rito pagano aveva anche delle sfumature di natura politica, perché si adorava un uomo creduto una divinità. Questa Pergamo era una città anche caratterizzata anche da una grande cultura, aveva la seconda biblioteca più importante del mondo antico. La prima era quella di Alessandria d'Egitto e Pergamo era la seconda. La parola pergamena è proprio nata in questa città perché quando iniziarono a scrivere su delle pergamene fatte prima si usava il papiro, però poi ho letto che c'era stato un blocco dell'esportazione dei papiri e hanno incominciato a scrivere sulle pelli di animali e da lì il termine pergamena proprio deriva da questa città. Quindi la città di Pergamo era una città dove un mix letale, se vogliamo, potremmo dire, di potere politico, di mondo pagano e di grande cultura. E nonostante l'immoralità e il paganesimo radicato, in mezzo a questa situazione ancora una volta troviamo una chiesa, un gruppo di uomini e donne che, avendo creduto nel Signore Gesù, si doveva confrontare con tutto questo mondo e con tutta questa cultura normale. Come tutte le altre sette chiese, questa lettera viene indirizzata, come detto, all'angelo, che è il pastore, affinché lui trasmettesse le indicazioni che il Signore Gesù ha dato a lui affinché questa chiesa si mettesse in moto e lavorasse in questo modo. Ed è interessante che come Gesù viene descritto e come si presenta a questa chiesa. Dice queste cose, dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Successivamente al versetto 16 dice: ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Apocalisse 19:15 dice che dalla bocca, al ritorno di Cristo, dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Quindi il Signore si presenta come un uomo armato e un uomo che si presenta con una spada non ha niente di rassicurante, oserei dire è molto minaccioso. Se qualcuno viene portando un messaggio brandendo una spada, non è qualcosa di promettente, qualcosa di positivo. E in un certo modo dovrebbe disporre questa Chiesa ad avere veramente terrore di quello che ha da dirle. Ci sono per le altre Chiese a volte delle presentazioni confortanti, incoraggianti, ma non per Pergamo. Infatti Pergamo in un certo modo era sì in pericolo per le circostanze del mondo pagano che gli viveva intorno, ma Pergamo era ancora molto più in pericolo dal Signore per non essersi separata dal mondo. In un certo modo la spada, simbolo della perfetta parola di Dio, ha il potere di giudicare e distinguere tra verità ed errore. E in un certo modo Gesù sta venendo in giudizio contro questa Chiesa. Il Signore con questa spada appare come l'autorità suprema. Trovandosi in un ambiente pagano ostile, i credenti di Pergamo vivevano nel costante timore della persecuzione. Ma il Signore ricorda con questa presentazione che il vero potere era in lui e non negli uomini che vivevano intorno a loro. Gesù si presenta alla chiesa di Pergamo con la spada che procede dalla sua bocca perché deve assolutamente riprendere e soprattutto giudicare con la sua parola quei credenti che si erano allontanati dalla verità e, come vedremo successivamente, avevano abbracciato delle pericolose dottrine che stavano portando la Chiesa su sentieri non suoi. Potremmo definire Pergamo una Chiesa nella quale esisteva il compromesso. Perciò il passo dal compromesso con il mondo al giudizio del Signore, il passo è breve. Ora potremmo dire: il compromesso è una cosa positiva? O che cos'è un compromesso? Beh, il compromesso è quando due posizioni sono inconciliabili tra di loro e si trova una situazione di mezzo, una qualche concessione per andare semplicemente avanti. A volte il compromesso può essere positivo. Che ne so, in ambito familiare, io mi dispongo a fare qualcosa per mia moglie fa un passo verso di me e si va avanti. Ma non per il mondo cristiano. Il compromesso assolutamente è l'inizio di un qualcosa che, come poi vedremo nelle chiese successive, è qualcosa che porterà la Chiesa a una disfatta incredibile. Inizia come un qualcosa di normale, tollerante e un niente, possiamo assolutamente chiudere un occhio, ma può avere delle conseguenze. E da qua il giudizio di Dio. Prima Pietro 4,17, che il giudizio comincia dalla casa di Dio. Quindi questa è una lettera di giudizio su una Chiesa che ha aperto al mondo e che non si è separato dalla cultura dalla quale era stata redente. Potremmo intitolare questo sermone una Chiesa caratterizzata dal compromesso. E vedremo quattro considerazioni: l'elogio che Gesù fa a questa Chiesa, il rimprovero che fa e poi porta un avvertimento e infine una promessa. Ma cominciamo con l'elogio. Gesù inizia questo suo discorso dicendo: io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. È interessante che il Signore conosce ogni cosa di tutto ciò che riguarda la vera realtà della Chiesa di Pergamo. Vi ricordate anche alla Chiesa di Efeso? Il Signore conosceva la Chiesa di Efeso meglio che della Chiesa stessa. Nonostante una solida apparenza, una Chiesa fedele, di opere che continuavano ad andare avanti, Gesù è riuscito a fare con la vista dei suoi occhi una perfetta radiografia e toccare il punto dolente che probabilmente era sfuggito a tutti. Gesù dice: io so dove tu abiti. Pergamo era perseguitata, una chiesa in difficoltà, e Gesù conosce tutto ciò che questa chiesa si trovava a dover affrontare. E lo stesso modo il Signore conosce oggi ogni circostanza delle nostre vite, sia familiari, sia lavorative, sia di qualsiasi cosa. Il Signore conosce perfettamente ogni piccola sfumatura. Conosce le tentazioni e i problemi che affrontiamo, le conosce molto meglio di quelle che le conosciamo noi. Gesù sa dove viviamo e sapeva dove era Pergamo. Conosceva le problematiche che questa Chiesa doveva affrontare quotidianamente. E dice che questa Chiesa abita là dove è il trono di Satana. Sa che questa Chiesa aveva notevole difficoltà a causa delle circostanze che vi ho elencato di tutto il mondo che la circondava. Queste circostanze non sono circostanze banali, perché, come abbiamo visto, l'influenza, la cultura che circondava questa Chiesa era fortemente condizionata da questi culti e dalla cultura. Ma Gesù dice là dov'è il trono di Satana. Come abbiamo visto, Pergamo era un centro idolatrico per i suoi molti templi, dove si commettevano ogni sorta di peccato, di perversione e di immoralità. A Pergamo, come appunto abbiamo visto, era una città sede dell'ufficialità di Roma e del suo tribunale. Era un luogo dove si poteva facilmente scatenare la persecuzione contro i cristiani qualora fossero stati denunciati del fatto che non avrebbero adorato l'imperatore. Potremmo dire che Satana dimorava in Pergamo in un modo del tutto straordinario e importante. Tuttavia, questa chiesa aveva dimostrato di essere formata da autentici cristiani. Non avevano tentato di salvare la propria vita rinnegando la fede o rigettando la verità. Infatti il Signore conosce una caratteristica specifica di questa chiesa. Il versetto 3 dice: tuttavia tu rimani fedele, benché tu abiti nel trono di Satana, rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Cioè, in pratica Gesù sta dicendo: Pergamo è una città, è una chiesa, la chiesa di Pergamo è una chiesa che è rimasta ferma, fedele, che non ha rinnegato Cristo. Ed è una chiesa che per certi versi assomiglia alla chiesa di Smirne, elencato prima, dove Gesù esorta questa chiesa a rimanere fedele e a accettare e a sopportare la persecuzione. Pergamo era rimasta fedele anche nel momento in cui Antipa, un responsabile di questa comunità, viene messo a morte, dimostrando così la fedeltà al Signore fino alla morte. Chi era questo Antipa? Abbiamo poche notizie, ma la tradizione ecclesiastica dice che questo è stato il primo martire di questa città, il cui nome significa solo contro tutti. Ed è stato accusato proprio dai sacerdoti del dio Esculapio. In quel tempo, affermare che Gesù Cristo è il Signore, anziché affermarlo per Cesare, era sufficiente per essere condannati al supplizio. Per cui Antipa viene portato dinanzi a una statua di Cesare, dove gli fu detto di giurare che l'imperatore era Dio. Ma Antipa proclamò coraggiosamente che solo Gesù era il Signore e che non vi era altro Dio all'infuori di lui. Allora un funzionario romano esclamò: Antipa, non sai che tutto il mondo è contro di te? E lui rispose: allora Antipa è contro tutto il mondo intero. E allora fu rinchiuso dentro un toro e fu arrostito vivo. Pensate quale fine ha dovuto sopportare questo uomo. E Gesù loda i santi di Pergamo perché, malgrado la morte di Antipa, continuavano coraggiosamente a proclamare Gesù come il Signore. E pensate che il termine di scadenza per questi uomini, per questi credenti, la persecuzione sarebbe arrivata, perché, come ho detto, erano obbligati una volta all'anno a presentarsi e a proclamare Cesare come Dio. Per cui era questione veramente di poco e si sarebbero trovati nei guai. Ma Gesù li elogia perché erano rimasti fermi all'Evangelo. E sicuramente dopo Antipa molti altri sono morti per rimanere fedeli al Signore. E pensate, quando tutte le cose vanno bene, quando il cielo è sereno, è facilissimo benedire Dio, ma quando incominciano le tempeste e le tribolazioni, allora la domanda è: resteremo fedeli? Pergamo era una chiesa che era pronta a morire per il Vangelo, e questo sembra essere ed è sicuramente una grande cosa, ma non è sufficiente per Cristo. Infatti, vediamo subito dopo che Gesù ha un rimprovero. Al versetto 14 dice: «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu e alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti». Pensate, una chiesa forte nei confronti dell'esterno, ma una chiesa fragile nel suo interno. Pergamo era rimasta fedele in mezzo alle persecuzioni e perciò in un certo modo Satana a un certo punto cambia strategia. Cerca di creare problemi a questa chiesa attraverso il fronte interno. E questa è un po' la strategia in qualsiasi guerra di fronte a un esercito imbattibile, che è invincibile sul campo di battaglia, si cerca di minarlo con qualche infiltrato e farlo implodere su se stesso. Satana è così astuto e quando non riesce a distruggere una chiesa con gli attacchi dall'esterno, allora incomincia la sua opera all'interno. Per certi versi, le chiese più in pericolo, cioè tante volte noi preghiamo per le chiese perseguitate ed è giusto, ma in un certo modo sono sicuramente più sane, perché al loro interno non ci sono falsi credenti o ipocriti. Nessuno sarebbe disposto a morire o accettare una sofferenza se non è fortemente motivato da una fede. Satana ha molto più gioco facile nelle chiese che non sono sotto la persecuzione. Infatti sfrutta la superficialità dei credenti, la loro tolleranza al peccato e il loro benessere per addormentarli. E questa chiesa in un certo modo prefigura l'inizio dell'allontanamento da Cristo a causa dei suoi compromessi. E come abbiamo visto, in questa chiesa venivano tollerati due generi di dottrine in un certo modo che dovevano essere eliminate. E questa chiesa, benché avesse preso una posizione forte verso l'esterno, aveva incominciato a tollerare questa gente al suo interno. Ed è interessante che quando l'inizio della fine, quando tutto incomincia, tutto non avviene improvvisamente. Si inizia con azioni e comportamenti, diciamo, incoerenti, e insieme alla mancanza di vigilanza della Chiesa stessa, pian pianino porterà questa Chiesa all'apostasia. Cos'era successo a questa Chiesa? Come detto, vengono descritte due cose terribili. Vi erano alcuni credenti che professavano la dottrina di Balaam. Ora, per scoprire chi era questo Balaam, dobbiamo in un certo modo tornare all'Antico Testamento. E brevemente, questo Balaam era un uomo ambiguo, un uomo che riconosce l'Eterno come il suo Dio e che però aveva messo l'Eterno nel calderone degli altri dei che lui stesso diceva di credere. La storia di questo profeta è una storia triste nel quale Balak, re nemico del popolo di Israele, chiama questo profeta per maledire il popolo di Israele e Dio più volte fa capire che non doveva maledire questo popolo usando anche un'asina. Ricordate, questo passaggio viene descritto nel libro di Numeri. E alla fine Balaam dovette benedire il popolo di Israele. Tuttavia, sebbene non abbia potuto consentire alle richieste di Balak di maledire Israele, diede però dei suggerimenti subdoli e diabolici. Balak diede dei suggerimenti su come far cadere il popolo di Israele e portò indusse in un certo modo il popolo a partecipare alle feste idolatriche perché fosse sedotto dalle figlie di Moab, prostituendosi con loro. Numeri 25, versetti 1 e 3 dice che ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò ad avere rapporti con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. Baal è stato molto astuto. Non potendo maledire il popolo, trovò il modo di fare che l'ira del Signore cadesse contro di esso, inducendolo a prostituirsi con donne e idoli stranieri. Numeri 31, versetto 16, dice che ecco, sono esse che per suggerimento di Balaam trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore. Perciò la dottrina di Balaam in questo contesto è la dottrina di coloro che propongono un'apertura sbagliata verso il mondo. Il risultato è quello di introdurre una certa rilassatezza e una certa mondanità nella Chiesa, cosa condannata in tutta la parola di Dio. Giacomo 4, versetti 4 e 5 dice: «O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia?» L'invito stesso del Signore è quello di non amare il mondo. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Ma il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Prima Giovanni, capitolo 2, versetti 15-17. L'obiettivo di Satana, come detto, è distruggere la Chiesa dall'interno, servendosi di coloro che ne fanno parte. La parola di Dio chiama questa intrusione nella Chiesa idolatria e fornicazione. Quindi, associata a questa penetrazione del male, associata alla mancanza di disciplina e di vigilanza della Chiesa di Pergamo, la tendenza alla mondanità è diventata un insegnamento ufficiale, una sorta di dottrina. Il Nuovo Testamento ci mette in guardia dallo spirito di Bala. Seconda Pietro 2, versetti 15 e 16 dice che, denunciando i tempi del Nuovo Testamento, che lasciata la strada dritta si sono smarriti seguendo la via di Bala, che amò un salario di iniquità ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Giuda 11 lo cita ancora perché denuncia che alcuni si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Bala. Il compromesso è la dottrina di Satana. Nella chiesa di Pergamo alcuni credenti erano ascesi a compromessi con il peccato. E in un certo modo Satana vuole che noi facciamo alleanza con il male. Il diavolo vuole questa cosa come un qualcosa, un principio che fa cascare il tutto. Si chiude il compromesso, fa chiudere un occhio nel vano tentativo e il credente accetta questa cosa perché in un certo modo la nostra carne ancora ama il mondo. E allora incominciamo in un certo modo a giustificarci e a permetterci qualche piccola cosa nel vano tentativo di salvare capra e cavoli. Anziché separarci dalle cose che Dio odia, in un certo modo noi stessi potremmo essere autoindottrinati a flirtare con le cose che Dio detesta. Ma c'erano anche un'altra dottrina che girava nella chiesa di Pergamo, che è la dottrina dei Nicolaiti. L'abbiamo visti già nella chiesa di Efeso. I Nicolaiti erano coloro che si erano in un certo modo fatti condizionare dalla cultura della Grecia, dove secondo la cultura greca, per riassumerla in poche parole, loro dicevano che il bene è tutto ciò che è nell'anima e tutto ciò che è nel corpo è male. Per cui tutto ciò che compio nel corpo non ha influenza nella mia anima e rimane staccato. La conclusione era che l'appagamento dei desideri del corpo non avrebbe contaminato lo spirito. Perciò questo offriva la possibilità di giustificare un contegno immorale con argomenti religiosi. Un agile compromesso con il mondo era il punto centrale del loro insegnamento. Perciò c'è uno stretto legame tra i Nicolaiti e la dottrina di Balaam, un legame che porta a un certo tipo di permissivismo verso tutto ciò che è sbagliato. Lo stesso genere di compromesso possiamo vederlo oggi attorno a noi. Si formano... Quante idee sbagliate ci sono sul fatto che Dio è amore e che il cristiano può vivere la sua libertà in Cristo? La chiesa di Pergamo, forte all'esterno, aveva allentato la vigilanza al suo interno. Questo dimostra più che mai l'importanza della vigilanza e la necessità che nella Chiesa si eserciti la disciplina per eliminare ogni deviazione sia morale che dottrinale. Il Signore vuole che noi vigiliamo affinché nulla di estraneo e di deleterio si insinui nella sua comunità. E il desiderio di Cristo per la sua Chiesa è quello di santificarla e di prepararla per la sua gloria eterna. Infatti Efesini 5, 25 e 27 dice: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, guardate bene, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Balaam e i Nicolaiti non erano fuori della Chiesa, non erano un pericolo esterno, non avevano rinnegato apertamente Cristo, ma in una maniera strisciante sì. Accettare il compromesso è il primo passo verso situazioni che sicuramente porteranno a cose ben più gravi. Pensate, a volte si tende a minimizzare delle cose. Beh, ma cosa vuoi che sia questa piccola cosa? Dai, anche te sei... Quando si denuncia qualcosa di... La gente tende a sminuire e dire: beh, ma tu sei un ortodosso, sei un bacchettone. La domanda è: se ti dovessero diagnosticare un tumore, saresti pronto a minimizzare che solo piccole e poche cellule hanno incominciato a impazzire? O ti affretteresti a estirpare quella cosa? Non diresti: beh, fin tanto che non arriva a manifestare apertamente il suo potere distruttivo, non intervengo. Penso che dal punto di vista sanitario, se oggi io dovessi mi diagnosticassero un cancro che non mi sta dando alcun tipo di problema, andrei subito alla radice per estirparlo finché sia in tempo. Considera perciò quanti compromessi esistono nella tua vita oggi. Se ci sono, il Signore ci chiama a eliminarli. E se li vedi nella Chiesa, devi fare di tutto per affrontarli. Ma vediamo l'esortazione. Il Signore dice: ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Siccome la dottrina di Balaam e dei Nicolaiti aveva intaccato alcuni credenti, e questi non erano stati ripresi, non erano stati espulsi, in pratica non c'erano stati dei provvedimenti, il Signore ritiene in tutta la comunità responsabile e invita questa comunità a pentirsi e a cancellare questo problema. Ogni peccato distrugge la comunione del credente con il Signore fino a che non sia giudicato e perdonato. Gesù consente alla comunità che provveda ad espellere tutti quelli che insegnano e praticano quell'eresia fino a che essi non si pentano. Altrimenti, egli stesso combatterà con la spada della sua parola. L'espressione «fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca» illustra l'imminenza del giudizio che Gesù sta per praticare a Pergamo. I credenti di Pergamo perciò dovevano cambiare pensiero e atteggiamento e dovevano mutare le loro vie. Non c'è posto nel corpo di Cristo per coloro che continuano a vivere nel peccato. Perciò pentitevi. Smettete di tollerare, sta dicendo, i compromessi mondani. Lo so che siamo costantemente influenzati dalla corruzione morale del mondo pagano, dalla sua impurità, dalla sua immoralità, dall'indulgenza nei peccati, e perciò dobbiamo pentirci. Se in un certo modo nella Chiesa ci sono persone che vengono ad adorare Cristo e poi fuori dalla Chiesa tornano indietro e cadono nei peccati dai quali sono stati salvati, allora in un certo modo bisogna affrontare queste problematiche. La Chiesa deve confrontarsi con i credenti che si professano vivendo vite peccaminose, che affermano di essere stati liberati e redenti dal mondo, ma vivono letteralmente nel mondo in cui il mondo vive. Devono essere affrontati perché Cristo ci induce questo e lo dobbiamo fare, e se non lo facciamo ci sono delle tragiche conseguenze. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. In un certo modo Gesù sta dicendo che viene a fare guerra alla sua Chiesa. Perciò Pergamo non era solo in pericolo per la cultura che lo circondava, ma in maggior parte in pericolo perché il Signore stava per esprimere un giudizio contro di loro. Ora naturalmente vogliamo accogliere i non credenti per permettere loro di ascoltare il Vangelo ed essere redenti. Vogliamo che i peccatori credenti venga data grazia e perdono 70 volte 7, ma non dobbiamo tollerare il benché minimo peccato come se fosse una cosa accettabile, e non viviamo così vicino alla corruzione del mondo al punto che diventa un pericolo per la Chiesa e, come vedremo, un grande pericolo. Il pericolo è il giudizio del Signore. Se non ci occupiamo noi della mondanità, qua la parola è chiara, lo farà il Signore stesso. Le chiese tolleranti e indulgenti verso il compromesso sono avvertite. O affrontano loro il problema o affronteranno il giudizio che il Signore porterà stesso. L'invito al ravvedimento è rivolto non solo alla Chiesa di Pergamo, ma anche a noi quest'oggi. Quindi, dopo essere nati di nuovo, ritorniamo. È facile ritornare a riprendere le cose che avevamo lasciati, perciò abbiamo bisogno di ravvederci. Più volte la Bibbia ci ricorda che Dio ha chiamato i credenti non a impurità, ma a santificazione. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 7. Purtroppo Pergamo non ha ascoltato questa indicazione. Così come la lettera di Efeso, il fatto che il Signore Gesù abbia detto «Attenzione, c'è un problema», non è stata presa nessuna posizione e questa Chiesa ha cessato di esistere, e ancora oggi a Pergamo non c'è alcuna testimonianza. Ma c'è anche una promessa. Guardate dal versetto 17: Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta in una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Ascoltare significa prendere in considerazione tutto ciò che il Signore dice. C'è una promessa di vita vittoriosa e benedetta a coloro, legata a coloro che ascoltano, a coloro che si mostreranno forti e saranno vittoriosi mediante la fede e l'ascolto della voce dello Spirito. Il Signore promette qua dei premi. Una manna nascosta. Pensate, la manna è stato il cibo che è sceso dal cielo nel deserto, ma noi abbiamo il pane che è disceso dal cielo e che è Cristo. A chi vince il Signore promette un cibo celeste, alimento di una vita di beatitudine. Cristo è la vera manna e soddisfa i nostri bisogni e la nostra aspirazione come suo popolo. Ma viene data anche una pietruzza bianca, e questa pietra aveva molti usi, rappresentava il voto di assoluzione per un accusato. Quando una persona veniva dichiarata innocente, gli veniva data questa pietra nella quale dimostrava che non era più colpevole. La pietra bianca veniva data anche come invito a un banchetto di onore. E sappiamo che noi siamo invitati come credenti al più grande convito nell'eternità. Ma la pietra bianca era anche consegnata ai vincitori delle gare olimpiche su cui veniva scritto il nome del vincitore. E questa pietra dava al vincitore vari onori e privilegi quando avrebbe fatto ritorno alla sua città. A chi vince qua sulla terra sono assicurati da Cristo onori e privilegi nella patria celeste. Il nome nuovo testimonia il cambiamento che avviene nella vita d'ogni credente che ha combattuto fino alla fine restando fedele. Nessuno conosce questo nome se non colui che lo riceve, perché le lotte e le vittorie di un'anima sono esperienze individuali che solo Dio conosce. Vuoi sapere quale sarà il tuo nome? Vinci e lo leggerai quel giorno davanti a Cristo. Cosa possiamo imparare da questa lettera? Che questi insegnamenti non potrebbero essere più attuali che mai. In tempi segnati dall'accettazione di qualsiasi cosa in virtù del motto l'importante è andare avanti, dobbiamo imparare che Cristo non ama la mondanità e nessuna forma di deviazione dottrinale. Oggi si cerca di far posto nella Chiesa anche a quelli che continuano a vivere nel peccato. Pur di mantenere il numero si cerca di chiudere un occhio. Si tende a sopportare quello che poi non appare così peccaminoso. Ma questo è il secondo passo dopo la morte, perché la morte di una chiesa avviene, come abbiamo visto la volta scorsa, da perdere l'amore per Cristo. La parola ci avverte che coloro i quali si trovano in questa situazione, se non mettono mano all'aratro, se vogliamo, non erediteranno il regno di Dio. È pericoloso scherzare con il fuoco o camminare sull'orlo di un precipizio, così come è pericoloso accettare dei compromessi. I credenti sono stati lavati, santificati nel nome del Signore Gesù Cristo. Possa il Dio aiutarci a essere credenti sinceri e ad allontanarci da qualsiasi Balaam o Nicolaite di questo mondo e a rigettare ogni più piccola sfumatura di questo insegnamento che ci porta ad accettare un compromesso verso il mondo. Non amiamo il mondo e fuggiamo il male e temiamo il Signore. Non vogliamo essere una chiesa in cui le persone abbandonino il primo amore. E non vogliamo essere una chiesa in cui le persone partecipano al mondo e alle corruzioni e ai suoi idoli. Vogliamo essere fedeli, vogliamo essere penitenti, vogliamo affrontare il peccato, affrontarlo con grazia, amore, misericordia, ma in maniera decisa. Preghiamo. Signore, ancora quest'oggi, come la lettera A Pergamo abbiamo ricevuto una lettera per noi oggi, a non accettare i compromessi, qualsiasi esso sia, qualsiasi, per quanto piccolo esso possa apparire, questo, Signore, è l'inizio della fine, è qualcosa che incomincia a incrinare un qualcosa di forte e a operare come un cancro dentro di esso che porta, Signore, alla distruzione. Signore, aiutaci a fare luce nella nostra vita e a essere puri verso noi stessi per fare in modo, Signore, che tutto ciò che in un certo modo ci allontana da Te e non è conforme alla Tua parola possa essere eliminato. Grazie, Signore, perché Tu ci concedi e rinnovi ogni giorno la grazia e sei tollerante verso molte situazioni, ma non sei tollerante all'infinito, Signore. E il passo di oggi ci porta a considerare che ci sarà un tempo anche nel quale saremo chiamati a giudizio di queste cose. Grazie, Signore, per la parola di quest'oggi, in Cristo Gesù. Amen.